70, libere voci in alta frequenza, il metro cubo, nemmeno una stanza, metà canzoni, metà militanza, sigla di R, comincia la danza, compagni in piazza, la radio s'avanza. Ma com'è bello essere in giro dall'età.
21 e un minuto, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Speciale 50 e 50.
Con il pendolare che ci ascolta dai treni, ma la cassa non va, la ricchezza è un miraggio però, ho un ascolto che è proprio un babà, sono certa ci aiuterà, ci chiamerà, ci scriverà. Anni 70, qualcuno evolve, qualcuno manca, resta la...
Questa è la versione di Claudia Buzzetti.
La stessa gioia, la stessa speranza, dai tutti insieme, il popolo canta, facciamo insieme 50 e 50, ma quanto è bello andare in giro...
Caro Marcello, facciamo 50 e 50. Io faccio una parte e tu fai la seconda parte.
Va bene.
Dalle 5 sedi. Che è proprio un babà, sono certa ci aiuterà, ci chiamerà, ci scriverà.
Anni di Radio Popolare, 50 anni di copertura di eventi Glocal, 50 anni di musica di Radio Popolare. Io spesso, Marcello, quando faccio le mie trasmissioni, dico sempre: questa è la musica di Radio Popolare. Cioè, sfido che magari da qualche altra parte quella musica non si manda, perché brano è lungo. C'è il criterio, certo, che deve essere 3 minuti, 2 minuti e mezzo, magari noi mettiamo anche 9-10 minuti, quindi ci vantiamo dicendo questa è la musica di Radio Popolare. Ovviamente fuori ci sono tutti, come si può dire, tutti quelli che hanno portato a Milano un genere musicale, che stiamo parlando degli anni 70, non c'era ancora internet, non c'era Spotify, i CD erano pochi, quindi qualcosa arrivava a Radio Popolare e da lì Radio Popolare, tramite il 107.6, il 101.5, irradiava Milano e ascoltava di Milano dei suoi suoni, reggae, musica africana, musica jazz e tutte le musiche che in questi anni abbiamo imparato e amato. Ti chiedo intanto, vorrei partire dalla Extra Festa, perché forse quando parliamo di musiche, tutte le musiche che ha fatto ascoltare Radio Popolare sono musiche che comunque potevi ascoltare da un'altra parte. Extra Festa aveva una caratteristica, nel senso che parliamo dal 91-92, facciamo l'esempio di Khaled o dei Kassav o di Malkit Singh, quindi stiamo parlando del Bangla, dell'India, forse è stata la loro prima volta in Italia. Ti chiedo qual è stato il criterio, come Extra Festa era junior, sì, maggio, giugno, poi finisce, grande successo, sempre il pieno, c'era il cibo etnico ai tempi, che non era una cosa come, non era così diffuso. A quel punto tu lanciavi la sfida per l'anno dopo. Qual è stato il criterio?
Ma allora, innanzitutto bisogna ricordare che l'Extra Festa è nata ed è stata una iniziativa con una ispirazione che non era soltanto musicale, ma era anche quella politica, cioè quella di valorizzare la presenza di comunità che provenivano da altre parti del mondo. E ricordiamo che poi Radio Popolare, da questo punto di vista, prima di dare vita ad Extra Festa, aveva già avuto un ruolo pionieristico. Pensiamo a Radio Shabi, quindi una trasmissione in lingua araba in un momento in cui, parliamo del 80, l'immigrazione era ancora relativamente poca cosa, non era comunque una cosa ancora molto al centro del dibattito. Adesso non si parla d'altro, i politici si posizionano su quello, i partiti hanno la loro linea su questo, in Europa, cioè, all'epoca non era così. E quindi Radio Popolare è stata pionieristica nell'attenzione che ha avuto, da prima ancora che quello dell'immigrazione diventasse un tema molto presente rispetto all'opinione pubblica, eccetera. E Extra Festa è nata poi, alcuni anni dopo rispetto al caso di Radio Shabi che citavo, nell'86, come una festa dedicata alle comunità immigrate, alla presenza di comunità immigrate, come una cosa in realtà molto semplice, con degli artisti che erano degli artisti immigrati qua, insomma, parte delle comunità che erano arrivate qua. La cosa ebbe successo e a quel punto, da una prima edizione nell'86, che era stata organizzata molto alla buona e su una scala non particolarmente grossa, l'anno dopo si passò a una cosa un pochettino più strutturata e già con una presenza di pubblico, eccetera, eccetera, e uno spazio più grande. L'idea, appunto, per questo tipo di ispirazione era quella di valorizzare delle musiche che fossero effettivamente rappresentative delle comunità immigrate che avevano arricchito in qualche modo il panorama della nostra, di una società che stava diventando multiculturale. E l'idea era anche quella di proporre delle cose che non erano mainstream, che non erano ovvie, che erano delle novità, che erano delle cose innovative e che magari in alcuni casi non erano neanche mai state presentate dal vivo in Italia. Ecco, questa è stata la logica di partenza. Nella terza edizione facemmo Moricante, quindi 86, 87, 88, se non vado errato, facemmo Moricante perché avevamo, che invece aveva già girato ampiamente anche in Italia, insomma era molto conosciuto ormai in Europa, però lo facemmo perché noi avevamo fatto uno di quegli stacchi, state ascoltando Radio Popolare, con la voce, direi, di Giacomo Borella, che aveva scelto il brano, era un brano da una cassetta che avevamo, e ebbe così tanto successo che pensammo che era il personaggio giusto per farlo diventare il protagonista di quella edizione di Extra Festa. Adesso, per dire come funzionava Radio Popolare all'epoca, una cosa abbastanza divertente è che quando facemmo quello stacco, state ascoltando Radio Popolare, fioccarono le richieste da parte degli ascoltatori dove potevano trovare questo benedetto brano. Risposta: da nessuna parte, perché in realtà noi c'avevamo una cassetta che sicuramente circolava in Africa, magari circolava anche in Europa, ma non c'era un disco, non c'era qualcosa di distribuito in maniera ufficiale, e questo insomma rendeva particolarmente stimolante la cosa ed era emblematico del ruolo di Radio Popolare.
Sì, sì. Hai capito perché state ascoltando Esteri? Gli stacchi? Nasce da lì.
Certo.
Senti, l'Extra Festa 91 Khaled.
90 Khaled. Ecco, nel caso di Khaled, come dicevi tu, poi anno dopo anno, siccome la cosa funzionava, nel senso che dopo che abbiamo cominciato a fare le prime edizioni, appunto nell'86 è stata una cosa organizzata alla buona, fatta a Rolling Stone, se non ricordo male, in corso 22 marzo, che non era un locale gigantesco. Poi mi pare che nel 87 andammo in qualche modo raddoppiando al Palalido, e siccome funzionò di nuovo, l'anno dopo andammo a quello che all'epoca si chiamava Pala Trussardi e facemmo Rai Lema. Allora si era innescato un meccanismo nelle prime edizioni per cui noi proponevamo delle cose non necessariamente conosciutissime, eccetera, eccetera. Il pubblico degli ascoltatori di Radio Popolare ci veniva dietro perché si fidava, gradiva questa dimensione multiculturale che era fatta anche di presenza delle comunità con le gastronomie dei vari paesi, eccetera, eccetera. E quindi, siccome il pubblico si fidava, noi potevamo alzare, diciamo così, il livello della sfida, sia nel fatto di prenderci qualche rischio in più, sia nell'alzare anche il livello dei nomi, eccetera. Allora, nel caso di Khaled, che aveva ormai una notevole popolarità, aveva cominciato ad essere una star, era ormai da qualche anno in Europa, però era circondato dalla fama di essere un personaggio non particolarmente affidabile, e all'epoca, insomma, in qualche modo si diceva che non era mai venuto in Italia perché gli organizzatori non si fidavano. Allora io parlai con un mio amico che si occupava di organizzazione di queste cose, che avevo conosciuto e frequentato a Parigi, e lui mi disse: se vuoi farlo, te lo porto. Io mi sono fidato, diciamo che molte di queste cose funzionavano sulla fiducia. Quando venne Moricante, se non ricordo male, lo portò Mohamed Shalouf, non c'era uno straccio di contratto, cioè era una cosa sulla fiducia, sulla parola. E Khaled arrivò.
Sentiamo un pezzo dell'Extra Festa, Khaled. È l'intro.
Un, due. Merci. Merci, bonsoir tout le monde. Un. Hey, you have it dead. يا ليل
È andata così, è andata così. Khaled nel 90.
Sì, e per dare a Cesare quello che è di Cesare, chi aveva fatto da intermediario era stato
Baba Mal.
No, Baba Mal divideva la serata con Khaled. Sì. Si sono esibiti tutti e due nella stessa serata e avevano fatto testa o croce per decidere chi sì. si esibiva per primo. Appunto volevo rendere merito a chi aveva fatto da intermediario per Khaled, che era stato appunto una persona che si occupava di gruppi, di concerti, eccetera, di Firenze, che si chiama Roby Gramigni.
Persona simpaticissima.
Assolutamente.
Adesso forse abbiamo al telefono, vediamo, Alfredo Somozza. Sentiamo in diretta. Eccoci, Alfredo.
Ah, buonasera Sciacco e buonasera Marcello.
Ciao.
Qui c'è Vito War, Enzo Gentile, Renato Scufietti, Fabio Minotti, che sta dormendo. No? Ah, tranquillo? Come stai?
Tutto bene, ascoltando la storia di Estrafesta.
Sì. Volevo, infatti...
Un aneddoto che Marcello non lo sa, ma Mori Cantè, ero stato, diciamo... precettato per portarlo dal ristorante al Pala Trussardi, e quando lo lasciai al Pala Trussardi, dopo 2 chilometri che vado via con la macchina, me ne accorgo che la sua cora è rimasta nella macchina. Quindi è stata una corsa infernale. Confermo che diceva Marcello sul fatto che effettivamente eravamo sembrava tutto a portata di mano. Ecco, rispetto all'organizzazione di oggi era molto artigianale, ma con nomi incredibili.
Senti, prima di interrogarti, ti faccio sentire un brano, e ovviamente in Italia c'era solo questo tipo di musica che arriva dall'America Latina. Un brano che ci è molto caro perché è di Victor Jara, e che qui è nella versione degli Inti Illimani, Alfredo.
Ma gli Inti Illimani io li ho scoperti in Italia, perché non erano conosciuti in America Latina prima di tutto quello che è successo dopo il colpo di Stato. Erano conosciuti in Cile ovviamente, ma non nel resto dell'America Latina. E anche scoprendo questo incredibile successo che avevano avuto, io tra l'altro nel 1990, quando loro sono rientrati in Cile per la prima volta dopo la fine della dittatura, ero andato a Bologna alla Festa dell'Unità per intervistarli, e una delle domande che avevo posto era perché secondo loro Lucio Dalla in una canzone aveva massacrato la musica andina, cioè il ritornello, cioè la musica andina sempre la stessa cosa, che noia, si ripete sempre uguale. E la risposta è stata che loro negli anni 70, 75, 76 sono stati per un paio d'anni primi in vendita in Italia, quindi aveva creato anche parecchio, diciamo,
invidia.
Gelosia, invidia da parte di molti cantautori. Lucio Dalla era già molto conosciuto ovviamente, ma loro erano riusciti a vendere di più.
Senti Alfredo, oggi gli ospiti, la domanda che sto facendo a tutti, ovviamente a parte Marcello che è stato l'organizzatore dell'Extrafesta e ha portato tutti i suoni del mondo, ti chiedo che cosa ha portato ai tempi quella piccola comunità che fuggiva dalle dittature in America Latina, come musiche?
Beh, abbiamo portato, credo, le musiche dell'America Latina per la prima volta in Italia, perché come dicevamo prima, quello che si conosceva erano i Quilapayún, l'Inti-Illimani e poco più, magari qualche Astor Piazzolla, però eravamo già su un altro genere, no? E noi, con un grandissimo sforzo, devo dire, e anche grazie al fatto che nella nostra redazione, la Devo Polare, c'era Martinho Lutero, che è stato un grandissimo compositore, maestro di cori e musicologo, siamo riusciti con i mezzi dell'epoca, perché era tutto un traffico di cassette che giravano tra l'America Latina e l'Italia, non c'erano altre possibilità per avere quelle musiche. Abbiamo fatto conoscere ciò che era la musica dell'America Latina negli anni 80, fondamentalmente quando abbiamo cominciato a fare le nostre trasmissioni, che non era sicuramente la musica andina, se non in contesto politico, ma la musica che ascoltava la gente. E abbiamo, penso per la prima volta in Italia, fatto conoscere ad esempio un genere che poi è diventato molto famoso, la salsa. Siamo stati i primi, anzi nella nostra sigla c'era pure una canzone di Rubén Blades, che è stato cantante e compositore insieme a Willy Colón, considerato uno dei genitori di questo genere, che al di là di fare buona musica, ovviamente, perché questo è il principio, aveva creato con le sue parole una specie di musica panamericana, perché lui, parlando agli immigrati latinos negli Stati Uniti, parlava tutta l'America Latina, tra l'altro anche seguendo l'attualità politica in modo artistico. Ricordo ad esempio una sua canzone molto famosa che ricordava la figura di Oscar Romero, il vescovo che era stato ucciso in Salvador. Quindi noi abbiamo fatto conoscere la grande musica che arrivava dagli Stati Uniti, dai Caraibi, anche Carlos Vives, dalla Colombia, che cominciava a modernizzare il vallenato, la cumbia, e Juan Luis Guerra, che è stato il cantautore che ha reso il merengue musica cantautorale. Il merengue è una musica popolare della Repubblica Dominicana. Quindi ecco, noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto anche conoscere la musica rock. In America Latina c'era, è stato e c'era ancora un importante movimento di rock cantato in castigliano o in portoghese, e abbiamo fatto poi anche, ovviamente, diffuso anche altri grandi nomi come Mercedes Sosa, che è stata anche, tra l'altro, nei nostri studi intervistata con Giacomo Borella, Luis Agudo, grandissimo percussionista che è stato più volte in trasmissione, Carlinhos Brown,
Eh sì, che
inventore
poi è
del
stato anche
samba reggae,
ospite anche all'Extra Festa di
ospite
Radio Polare.
all'Extra Festa, esatto, e poi anche la musica latina con Los Lobos, che li abbiamo avuto in studio, e poi non in studio, ma siamo riusciti a intervistarlo, Carlo Santana nei suoi passaggi per Milano. Quindi ecco, noi abbiamo fatto un lavoro diciamo, di diffusione di musica che era totalmente ignota. Qualcosa di questi gruppi o nomi che ho fatto erano mediamente conosciuti in Spagna, ma non di più. E con Martino poi abbiamo fatto anche dei programmi, delle serie di programmi tematici su alcune di queste cose. Ricordo uno bellissimo, si chiamava Oboré, che partivamo da uno strumento o da un ritmo africano e lo seguivamo, e questo era Martini ovviamente, lo seguivamo nella sua evoluzione nel continente americano, perché erano quegli strumenti, quei ritmi che erano stati portati dalle schiave in America. Quindi ecco, abbiamo fatto cultura musicale da un lato e abbiamo fatto diffusione di ciò che si ascoltava in America
In America
Latina, e
Latina.
questo all'epoca non c'era.
Ecco Alfredo, prima di salutarti con un brano di Ruben Blades, mi confermi che oggi il reggaeton di Bad Bunny è quello che è stato Ruben Blades, nel senso che prima si ballava, i testi erano anche leggeri e poi oggi sappiamo che Bad Bunny è diventato la bestia nera dei MAGA negli Stati Uniti e di Trump.
Sì, l'evoluzione del reggaeton da questo punto di vista, soprattutto con Bad Bunny, ricorda molto quello che è successo con la salsa con Blades, ma anche con il merengue con Juan Luis Guerra, no? C'è musiche da ballo, musiche popolari, anzi nel caso del reggaeton popolare ma anche molto pesante, perché all'inizio è fortemente sessista, violenta, eccetera, che adesso sta diventando una specie di musica identitaria per chi si oppone alla politica di Trump, e soprattutto viene presa come appunto bandiera identitaria da una comunità grossissima, parliamo di decine di milioni di persone negli Stati Uniti di origine latinoamericana, che si sentono anche in pericolo.
Grazie Alfredo, ti saluto con Camaleon.
Bella. Buonasera a tutti voi.
Grazie anche a te.
Ciao.
Ciao ciao.
Caro Enzo Gentile, buonasera.
Ciao, ciao.
Aspetta, aspetta, vai.
No, io non sento neanche, quindi forse questo non è un microfono buono?
No, è buono adesso.
Ah, adesso sì.
Sì. Ah, sì, ti sento.
Bene,
sì,
bene,
sì.
Bene.
Sì. Ho messo Alan Stivell perché ho letto sulla Garzantina. Vai, avanti.
È una storia che forse neanche uno sceneggiatore avrebbe potuto ipotizzare, perché tutto succede, il mio ingresso non solamente alla radio ma proprio nel mondo della musica, in quel 1976. Io peraltro ho anche buona memoria, quindi ricordo perfettamente e metto a fuoco nei primi giorni del 76. Io già ero impallinato di musica e in quel periodo non arrivavano più molti concerti in Italia di gruppi americani, inglesi, perché c'era stato tutta la fase della contestazione, degli scontri davanti al Palalido, al Vigorelli e nelle varie sedi, nei vari teatri. Quindi primi anni 70, Rolling Stones, John Mayall, Ten Years After, Kennedy, tutta questa gente la vado ad ascoltare, e poi invece non arriva più nessuno. E allora mi appassiono a un genere tra i tanti che però nessuno frequentava, che era un po' la musica celtica, la musica bretone, come in questo caso Alan Stivell, che peraltro all'epoca aveva anche una connotazione politica, perché si cercava e si chiamava all'indipendenza di alcune aree geografiche e popolazioni che erano ai margini della Francia, della Gran Bretagna, quindi gli irlandesi, gli scozzesi e in questo caso un bretone che chiamava Alan Stivell, il quale era annunciato in un concerto alla Certosa di Pavia nei primi giorni di settembre. Io in quel periodo registravo anche i concerti, insomma, tanto per ampliare il ventaglio di possibilità, un concerto bellissimo in una sede bellissima, con poche persone, perché insomma non lo conoscevano in molti, e lui stava crescendo nella popolarità fuori dalla Francia. Però faceva musica veramente un po' strana. La registro e mi dico, sarebbe bello farla sentire a qualcun altro. Io avevo 21 anni e a quell'epoca Radio Milano Centrale era in Corso Buenos Aires, e tra l'altro la frequentavano, non so, Claudio Rocchi, Eugenio Finardi, Alberto Camerini, e mi piaceva molto pensare che avrei potuto incontrarli, avevo i loro dischi, e ho detto, beh, magari li incontro. E allora mi faccio forza e il giorno dopo chiamo in radio, c'erano i numeri disponibili, per dire, sentite, ma non è che per caso vi interessi questo concerto? L'hanno visto in pochi, però è un personaggio che sta comunque interessando il pubblico, anche per le sue tematiche sociali. Mi ha risposto qualcuno che non sapeva ovviamente nulla, giustificato, e mi dice, senti, non è che ho insistito, ma insomma gli ho detto, guarda che può essere interessante anche per i discorsi sociopolitici che avete. Dice, vabbè, guarda, passa uno dei prossimi giorni, magari fra un paio di giorni passa, ci lasci la cassetta e vediamo cosa succede. Sono passato il 9 di settembre, perché me lo ricordo bene? Perché entrando in radio vedevo un'animazione che non potevo immaginare e mi dicessero, guarda, è appena morto Mao Zedong, che cosa vuoi da noi? Ma no, io ho questa cassetta, alla Stivell, c'era molta eccitazione perché non esisteva internet, i collegamenti telefonici erano molto radi, però c'era da cercare notizie. Mi dissero, senti, prendi questa tua cassetta, vai in onda, ti facciamo vedere com'è, fai sentire, racconta quello che vuoi, poi noi entriamo e usciamo, perché nessuno di noi ha tempo per stare lì a mettere le musiche. E così è cominciata una vicenda veramente surreale, che però poi si è ribadita, perché io Alan Stiveglia l'ho raccontata questa storia, ed era molto incredulo a sua volta. Però è stata un po' l'apertura di una corrente, perché poi negli anni successivi abbiamo organizzato anche diversi concerti di finanziamento, tutti sulla scorta di questa, che poi è diventata una trasmissione, quindi i Chieftains dall'Irlanda, i Planxty dall'Irlanda, i Bothy Band, oppure Malicorn dalla Francia. Insomma, c'è stata tutta una conoscenza, una semina, che poi a un certo punto ha rilevato Giancarlo Nostrini, ampliando poi alle musiche, diciamo, interceltiche. Poi entrò in voga anche questo termine, che insomma...
Che è diventato anche un festival di Lorient.
Assolutamente.
L'Interceltic.
Esattamente.
Io sono andato anche a cercare un brano di quegli anni lì. 73.
Sì, sì.
Enzo, ascolti ancora questa musica?
Beh, adesso mi torna assolutamente familiare e trovo che sia molto molto affascinante. Ho ancora dei dischi, diciamo, quella generazione ha quasi terminato il suo corso, alla Stivell ancora popolare, ma insomma alla sua età, e soprattutto la musica che attraversa l'Irlanda, la Scozia o appunto la Bretagna, o è tradizionale, quindi ripercorre questi cammini, o se no è un po' attraversata dall'elettronica, dal rock, insomma è diventata, cioè la nuova generazione non se ne ricorda di questi, che però sono dei formidabili eroi e campioni di un suono, perché adesso è desueto sentirlo, ma anche all'epoca, cioè, era molto molto complicato.
Diciamo che ha avuto una vita, come si può dire, con Sinead O'Connor.
Sì. Lì però eravamo già in una fase un po' pop, perché era la ballata, anche gli U2 sicuramente riportano in auge la musica dall'Irlanda, però tutti i vecchi cantautori, insomma quelli molto legati anche alle istanze di territorio, crescono negli anni 70, primi 80 e poi mantengono, come esempio, Christy Moore, 50 anni di carriera, però ormai diciamo sono anziani, alcuni sono anche ritirati.
Senti, oggi come oggi, qual è la musica che ti dà più...
Beh, io sono un hendrixiano, quindi insomma, è anche lui diciamo un po' passato nel tempo, da 55 anni che non c'è più, però diciamo, a me piacciono molto i cantautori, il blues per esempio, che ha sicuramente una possibilità di rinnovamento. Poi dal vivo, ecco che frequento un po' il jazz, alcune cose del rock, magari ne arrivano poche a Milano, perché adesso siamo sovrastati dai divetti del pop italiani e non, e quindi magari ci vado per curiosità. Ma...
Dicono che gli artisti hanno paura dell'Italia.
Beh, sicuramente alcuni guadagnano molto più all'estero, ci sono biglietti, spazi e magari anche l'appannaggio di reti televisive che hanno più ossigeno per loro. Il nostro era un mercato molto molto interessante negli anni 90, c'erano anche spazi, che ne so, sulla stampa, per quanto possa essere interessante oggi, però all'epoca c'erano sicuramente... dei momenti di... adesso non se ne occupa veramente più nessuno. Se adesso venisse Peter Gabriel, sì, fa un buon forum, ma gli stadi li fanno altri personaggi, insomma ci vanno Annalisa e Elodie per esempio.
A Radio Popolare sono le 21:39 minuti. Questo per introdurre Vito War. Aspetta, abbiamo un po' di problemi con i microfoni. Di qualcosa? No, deve cambiare microfono.
Yes. Airi, ciao, chi sembra che sei arrivato ieri al controllo del mixer. Bombo Nice, com'è possibile che non riesci a schiacciarmi il tasto numero 5?
Sai che ti ho rubato al controllo del mixer?
Sì, lo so. Sei autorizzato, tu hai carta rosso, giallo, verde. Finalmente la reggae music, mamma mia.
Ma sei stato il primo a portare il reggae a Radio Polare o l'hai fregato qualcuno?
No, penso che magari forse il primo in assoluto è stato il buon Minella, perché sì. È stato lui che mi ha contattato e mi ha portato qua negli studi di Radio Popolare nel... Credo ufficialmente dovrebbe essere la fine dell'87, quando andò via la Jalapas la domenica, quando terminò il programma. Si liberò uno spazio, il buon Minella venne a trovarmi in Leoncavallo, nella sede storica, dove io avevo un piccolo spazio dove organizzavo le prime reggae night della città. Mi venne a conoscere e mi disse: ti andrebbe magari di mettere un po' di musica la domenica notte, visto che è un orario un po' proibitivo, non è che c'è questa fila per andare in onda anche a Radio Popolare, così faccio più che volentieri. E andai negli studi di Piazza Santo Stefano. Siamo stati in combo io e Minella un po' di mesi, poi Minella è uno che si stufa subito delle cose, gli piace cambiare un sacco di cose, e rimasi io, perciò ufficialmente anno 38 per il programma.
Il direttore dei programmi Marcello Lorrai hai subito autorizzato?
Ma la domenica notte non veniva nessuno alla Radio Popolare, perciò c'era poco da autorizzare, anzi era un lusso avere un programma in diretta anche di notte, e andammo alla grande proprio.
Devo dire che insomma quegli anni lì, penso alla seconda metà degli anni 80, io ho fatto il direttore dei programmi tra l'85 e il 91, erano così anche pieni di cose eccetera che francamente molte cose non me le ricordo più. suppongo che se tu sei in onda ancora adesso evidentemente avessi dato l'imprimatur all'epoca. E, però bisogna anche dire che Vito poi è diventato un'istituzione, ma in realtà il reggae a Radio Popolare era arrivato prima, e prima anche di Minella, nel senso che è arrivato in quella stagione in cui anche in Gran Bretagna c'era quell'interessante fenomeno musicale e culturale di vicinanza tra, anche per una, per questioni diciamo così di antagonismo, anche esplicitamente o non esplicitamente politico, tra punk rock e reggae. E quindi Radio Popolare, che era una radio che si interessava del punk per ovvi motivi, essendo aperta alle nuove tendenze, alle nuove espressioni, alle cose più audaci, eccetera, eccetera, aveva cominciato a far ascoltare il reggae, perché poi bisogna tornare a quell'epoca là, nel senso che oggi il reggae, come dire, sembra una cosa assolutamente scontata, ma alla fine degli anni 70 in realtà le radio commerciali non mandavano in onda il reggae, e quindi Radio Popolare, che lo ha fatto molto tempestivamente, è stata da questo punto di vista una battistrada e una radio che si è distinta da questo punto di vista, ecco.
Vito, la tua trasmissione poi dopo ha avuto più step, non solo reggae ma anche altri suoni.
Sì, è normale, come può capitare anche durante una classica serata di musica reggae, si va a spaziare adesso nell'afrobeat, adesso addirittura siamo arrivati a un genere che sta veramente spopolando, che è lo shatta.
E dove arriva?
Da sempre dai Caraibi, e se Bad Bunny butta giù tutto con il reggaeton, abbiamo Kippa, che è un italo che vive, un DJ italiano che vive in Olanda, che è tra i più conosciuti in assoluto nel mondo.
E poi c'è tutta questa nuova generazione che arriva dalla Nigeria.
Ma sì, l'afrobeat è un genere che da noi sembra ancora molto di nicchia, ma neanche più di tanto, però tieni presente che nel mondo sono musiche straconosciute. Radio Popolare ha questo merito di far conoscere ciò che magari all'estero è già in voga da qualche anno, però...
Forse Aira Star forse l'ho messa prima di te.
Sì, può darsi, sicuramente. Però io la faccio ballare molto più di te nelle serate. No get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Standing on my grind, no one hear what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tapping no wrong. But it they rush, it they rush by well, it be much. Now gotta make my tap in the rush. The kind money we touch. Yeah, it they rush. Ciao, che poi penso che Radio Pop abbia seguito nell'80 anche l'arrivo della superstar del terzo mondo qui a Milano, il concerto di Bob Marley.
Sì,
la prima superstar che arrivava, come diceva Ezio, da un tot di periodo buio per i concerti internazionali, era la prima superstar che si riaffacciava al mercato italiano.
Forse poi dopo facciamo la domanda a Minotti, forse l'ha registrato.
Qual è il concerto?
Bob Marley.
Non sono riuscito quella volta.
Ah, non sei riuscito? Ecco, questa è una notizia.
Però c'è chi l'ha fatto per me.
Ah, ecco. Perché mi sa che su YouTube gira qualcosa.
È vero.
Firmato Minotti.
Non credo. They make my top in the rush. The kind money.
Caro Giacomo, un piacere vederti.
È un piacere mio. Ciao, buona serata a
tutti. Buona serata. Senti Giacomo, ho letto un po' di robe della Garzantina, no? Poi mi sono un po' offeso, perché tu dici che si stanno molto a cuore due interviste a Wyatt e un altro, non mi ricordo più. Non hai citato un'intervista che abbiamo fatto insieme.
Chi era?
Eh?
Chi era?
Faccio sentire. Faccio sentire, ti faccio sentire.
Ah, non sarà fatale.
Eh sì. E penso di avere anche ancora l'intervista da qualche parte.
Fai venire in mente una visione. Era in un albergo, ti ricordi?
Sì, 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 sì.
Che anno era?
Era tanti anni fa. E come Marcello diceva, le cose da Radio Popolare. Io ero in giro, ti ho incontrato per caso. Ciao, come stai? Dove vai? Vado a intervistare uno stracciatelli cane. Ho detto, ah, portami con te. Io ho visto Dio davanti a me, lui seduto.
Io mi ricordo, noi siamo entrati in questo alberghetto in Viale Lombardia.
Sì.
E loro stavano, lui era, guardate che era una massa di corporea veramente enorme. E l'avevano messo in una stanza al piano terra perché probabilmente non c'era l'ascensore e lui... Quindi siamo entrati in questo piccolo atrio, siamo entrati in questa stanza e lui era lì su un letto matrimoniale spaparanzato e insomma con la finestra su Viale Lombardia.
È stata, va bene, una grandissima esperienza. Poi ha suonato la sera all'Orfeo,
All'Orfeo,
sì.
Quella era una delle serate di Suoni e Visioni, lo portammo insieme alla provincia di Milano, c'era questo festival che si apriva ad artisti assolutamente ignoti.
Ti ricordi l'anno?
E siamo nella seconda metà degli anni 90, sì, adesso 96-97 potrebbe essere, e comunque lui arrivò con tutto il suo seguito, un concerto memorabile anche per la rappresentazione scenografica, non solo per i suoni e le voci, ma proprio per il tipo di pubblico che si era assiepato, richiamato per la prima volta in Italia di una figura così rilevante e anche simbolica.
Ecco Giacomo, sempre nella Garzantina, perché ho letto tutto prima di fare questa intervista, dice Radio Popolare è rimasta soltanto la mia voce, Popolare Network.
Sì.
Popolare Network.
Però è la voce che si ascolta di più a Radio Popolare. Perché tutte...
Fra l'altro, quando è nata la radio, cioè il network, Marcello lo sa sicuramente, che non so di che anno è questa sigla. Perché mi ricordo benissimo che c'era sta urgenza di fare questa sigla e abbiamo detto con qualcuno, vabbè, scegliamo questa, tanto è provvisoria, e dopo scegliamo quella definitiva.
Come si dice, il provvisorio che dura tutto il tempo.
Esatto, però mi sembra un po' post-datato quella datazione lì di Nusrat Fateh Ali Khan, perché guardo adesso, lui è morto nel 97, e secondo me era molto prima.
Potrebbe essere, sì. Comunque, primi anni 90.
Sì. Ma anche prima. Sì. Boh, comunque, sì.
Potrebbe essere, eravamo ancora in...
Santo Stefano,
sì, prima del trasloco, sì. Senti, io ti ricordo soprattutto, non so perché, per Caetano Veloso.
Caetano Veloso l'ho intervistato due volte, mi sembra la prima volta nel 93, e poi una volta qualche anno dopo. È stata una grande passione. Era poi in quegli anni lì, forse lui secondo me era al massimo della sua concentrazione, come di maturità, e è stata una figura. Poi devo dire, la prima volta che l'ho incontrato mi ha anche proprio impressionato dal punto di vista delle vibrazioni, della carica, così, del carisma, anche molto semplice, perché poi eravamo io e lui così al Rolling Stone nel pomeriggio prima del concerto, ma era Poi dopo...
Ha suonato a Rolling Stone a Milano?
Aveva suonato sì. Rolling Stone, ma addirittura anche lì da qualche parte c'ho una cassetta, forse era un DAT, c'erano già i DAT, non so, breve periodo. Lui doveva venire qua, non qua, lì a, radio, a cos'era, Via Stradella, no, nel 93 dove eravamo?
Via Stradella, sì. Stradella.
Doveva venire in Via Stradella a fare a suonare qualche pezzo. Poi hanno chiamato da Rolling Stone dicendo no, non viene, venite voi e fanno dei pezzi per voi. Quindi durante il soundcheck a un certo punto Caetano ha detto questo è per Radio Popolare e hanno fatto due o tre pezzi con tutta la band. E da qualche parte c'è quella
oddio mio oddio mio, da qualche parte abbiamo
ma sai, da qualche parte noi abbiamo anche quelle, anche lì mandate su cassetta,
sì.
Siglette che Robert Wyatt aveva scritto per Radio Popolare, cioè c'è Robert Wyatt che canta cinque variazioni di una sigla che si è inventato, che nessuno gli aveva chiesto quando lui è stato qua, sempre là, nel senso sì. Che eravamo Via Stradella nel 95 e io e soprattutto Alessandro Achilli che aveva organizzato tutta questa tournée di Wyatt, che però non era più musicista dal vivo, quindi veniva a parlare, a chiacchierare, a presentare questo libro su di lui. Avevamo fatto tante ore di registrazione con lui e abbiamo fatto una lunghissima intervista e poi abbiamo fatto una serie che era Robert Wyatt DJ, no? Che lui abbiamo registrato, non mi ricordo, 3-4 puntate che poi abbiamo montato, e qui lui ci ha detto il giorno prima che dischi dovevamo procurargli, eccetera, ha fatto delle trasmissioni veramente meravigliose. Dopo lui è tornato a casa e senza che nessuno gliel'avesse chiesto, a un certo punto arrivano delle cassette, un pacchettino, con i suoi involtini impacchettato nelle cartoline di Mao Zedong, non so di che cosa che lui collezionava d'epoca. E dentro c'erano due trasmissioni che aveva registrato lui a casa sua su un mixerino multitraccia così, e le sigle di queste trasmissioni il cui testo è Radio Popolare. Noi secondo me arrivati a 50 anni dovremmo tirar fuori queste sigle e usarle abbastanza abitualmente,
metterle
abitualmente in uso come jingle che lui aveva fatto.
A Achilli non ce le ha?
30 anni fa. Sì, ma ce l'ho anch'io.
Ma ce le hai?
Sì, sì, sì.
Allora, cavolo.
Triste Bahia, oh, quando è semelhante.
Qui era al massimo, secondo te, Caetano Veloso, con Trans?
Questo è Trans. Trans è un disco... pazzesco, e fra l'altro qualche anno fa ha fatto i 50 anni di Trans, l'ha ricantato in tournée, ha fatto una tournée credo di Trans reinterpretata 50 anni dopo. Era un periodo fantastico, era ancora abbastanza, insomma, molto molto giovane, inciso a Londra.
Sì, che era in esilio mi sembra, sì. Senti, Giacomo, cosa stai ascoltando adesso?
Sti bella domanda.
Mentre lavori.
Ma tante cose, anche tante cose vecchie o stravecchie. Fammi pensare, cosa ti posso dire? C'è una cosa che sento spesso, che è Nathalie Lafourcade.
Sì.
Che per così non è che mi faccia impazzire, ma c'è questo concerto registrato durante il Covid a Telemessico, non so che cosa, che ha due o tre pezzi finali che sono una cosa meravigliosa, che ogni tanto vado lì su YouTube e me l'ascolto.
Sai che è di casa Radio Popolare?
Ah sì?
Sì, 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 è andata a Forcata.
Lei in persona?
No, nel senso che la sentiamo spesso. Ah, ecco. Marcello anche ha recensito il suo ultimo...
Però normalmente non mi scatta quella... Cioè, canta benissimo e sì. Tutto, però non mi scatta. Ma quei tre pezzi lì che avevo scoperto, o così come anche il suo concertino a... Come si chiamano lì? Desk...
Tiny.
Come si chiamano? Quelli di NPR, la radio...
NPR, sì, sì.
Tiny Desk Concert. Sì. Lì c'è un concertino fatto...
Un bellissimo concerto che è uscito... l'anno scorso, fatto a Londra.
Ah sì?
Sì, all'Albert Hall, forse, di Londra, sì.
pra mostrar a capoeira do Brasil. Eu já vivo tão cansado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou pra lua, eu mais a minha mulher. Vamos fazer um ranchinho todo feito de sapé. Minha mãe, eu vou pra lua, e seja o que Deus quiser.
Ecco Enzo, tu che come sei un giornalista e quindi segui anche le novità da tutto il mondo, c'è molta energia, molte novità interessanti che stanno arrivando dall'America Latina o sbaglio?
Ah, eccomi. Sì, ci sono, il problema è la comunicazione, perché non ci sono più riviste con magari 60, 70 recensioni al mese, 100, almeno in Italia non ci sono, non sono più i giornali, e il web secondo me non assolve completamente alle richieste o comunque alle necessità. Però sì, in Argentina, in Messico, in Uruguay ci sono band. Peraltro alcune le aveva aiutato a scoprirle anche David Byrne con la sua etichetta Luaca Bop. È stato anche un po' un frangionde per un certo periodo, perché andava a pescare quello che aveva fatto qualche anno prima Peter Gabriel con la Real World, andando a pescare un po' nelle pieghe del mondo. E lui è molto appassionato, ha fatto anche dei dischi su quel fronte sonoro, David Byrne. Quindi ha fatto duetti, ha aiutato a emergere sui mercati non latinoamericani tanti gruppi. Qualcuno poi è arrivato anche in tournée, adesso qualche anno fa è arrivato anche Tom Zee, che è stata veramente una gloria. Magari arrivano un po' tardi negli anni, no? Ci vuole tanto tempo perché organizzatori, agenzie se ne accorgano, e adesso secondo me quegli spazi lì si sono molto ridotti perché i costi sono aumentati, portare in concerto band anche così numerose e costose non è un'impresa affrontabile a livello economico, quindi bisogna accettare, accontentarsi dei dischi o dei file, però anche questo è una circolazione secondo me molto laboriosa rispetto a anni fa.
Bad Bunny mi sembra che a due date già tutto esaurito.
Sì, sì, sì. Quello è un fenomeno universale, insomma. Sì, sì.
I need my conscience to keep watch over me, to protect me from myself, so I can wear honesty like a crown on my head when I walk into the promised land. We've been too long American dreaming, I think we've all lost the way.
Renato Scovietti, questa è la musica che ascolti ma non mandi in onda.
Che meraviglia, sai che mi viene ancora la pelle d'oca. Brano stupendo dei Dead Can Dance dal vivo, American Dream. È incredibile. E non esiste la versione in studio, però. Buonasera.
Buonasera.
Ciao, ciao Chi. No, sì, io ascolto ancora questa che... Vabbè, io fra l'altro sono un po' imbarazzato perché Marcello è quello che mi ha fatto entrare in radio. Borella per me è stato un maestro.
Il censore.
Sì, però lui tutte le volte mi incontrava e mi diceva: ma sai che metti su della musica del cazzo? Io ho detto: ah, grazie. E vabbè, poi c'è Minotti con il quale ho fatto anche delle trasmissioni, e Enzo Gentile, ricordavo che una volta da ascoltatore gli telefonai e dissi: senti, visto che hai messo su Tom Robinson e i Tubes, cos'è che compro di disco? E lui mi disse: Tom Robinson. Io ho comprato i Tubes. Tanto per dire.
Perché costava di meno?
No, costavano. Cosa costavano? 3.500 lire, mi sembra. C'è il microfono che...
Ah, sì, al massimo, ma poi c'erano parecchi negozi che facevano anche le offerte, sì, sì. Con gli angoli tagliati.
Con gli angoli tagliati.
Io nel 77-78, visto che non c'era nessuno, questa non era una radio molto musicale, era quasi tutta parlata, quindi chi faceva la musica aveva proprio dei ritagli, e mi chiesero di fare colui che teneva i rapporti con New Carey, con Buscemi, perché c'era un cambio pubblicità. E quindi io, per me era come entrare in una pasticceria per un bambino. Andavo in un negozio e sceglievo i dischi che poi sarebbero andati in radio.
Ma sai che quella cosa,
una meraviglia,
quella cosa che facevi tu, e sto guardando l'Orrai, l'ho fatta io anni dopo in Piazza Santo Stefano, andando nelle case discografiche.
Certo.
Perché
certo.
Prima nessuno lo faceva. E io tornavo, proprio il paese dei balocchi, tornavo con...
delle scatole,
un scatole di dischi che poi andavano in radio, e io una volta ogni 20 giorni facevo letteralmente la questua proprio nelle case discografiche e mi davano i dischi.
E a fine anni 70 non esisteva ancora il dipartimento radio nelle case discografiche, ma anche i giornalisti erano poco interessanti, quindi ognuno portava anche i propri. Io ne avevo già diversi proprio per mia acquisizione, quindi il pacchetto di colonna sonora arrivava attraverso, anche perché la radio precedente, Radio Milano Centrale, aveva una discoteca, ma era rimasta in gran parte a Mario Luzzatto Fegiz, perché erano i suoi dischi, e quindi qui era rimasta veramente poche cose. Quindi evviva i celtici, oppure il blues che faceva Fabio Treves, insomma, diciamo, gli spicchi erano molto benvenuti, perché si presuppone che quello lì avesse i dischi almeno a casa da portare.
Sì, quelli erano, quelli tagliati erano i promo, no? Mi sembra qualcosa del genere.
Allora, Giacomo ha portato quello che ha portato, era di Dio a Radio Popolare, e mi ha fatto conoscere Nustrat Fatelikan personalmente. Mi sarò grato tutta la vita. Vito e Vito.
Adesso mi tiri fuori la solita cosa, non so cosa tiri fuori.
Enzo e Enzo. Anzi, forse è una delle musiche che amo di più è quella celtica. Ho visto 3 o 4 edizioni a Lorient, è una più bella dell'altra. Avevo scoperto gli Antirsen, per dire, all'inizio.
Forse però ti eri perso le edizioni di Villa Litta o del Teatro Cristallo, dove portammo molti di questi artisti nel 78-79 per finanziare la radio. Quindi 1500 persone che pagano il biglietto per vedere un gruppo, erano già anziani i Chieftains praticamente, però c'era la corsa, perché era anche un po' l'unica alimentazione musicale dal vivo che c'era, oltre a qualche cantautore italiano.
Comunque quest'uomo ha fatto il canto di Albione.
Che cosa ci hai portato?
Io? Sì. C'ho l'elenco qui, guarda, aspetta.
No, come musiche...
Beh, allora, io mi ricordo che esordì con l'Orrai, con un po' di dischi, perché un nostro comune amico, Nino Luisi, che saluto, era un giornalista.
Ciao Nino.
Mi disse: ma perché non trasmetti a Radio Popolare? Ho detto: perché non trasmetto a Radio Popolare? E allora andai, all'epoca c'era Ferentino, direttore dei programmi. Ferentino non mi ha proprio niente. Ah, sì, va bene. Dopo un paio di mesi invece ritorno, c'era lui, e dico, esordì in una maniera... Gli disse: ma io sono qui perché voi non mettete mai questa musica. E lui mi ha detto: ecco, parti già male.
E che cosa era?
Era la New Wave praticamente, quindi erano i Joy Division, i New Bauhaus, erano i gruppi appunto post-punk, New Wave, che adesso a risentirli è una musica molto datata, molto che veramente...
Invecchiata
malissimo, devo dire, tranne alcuni pezzi, vabbè, poi ci sono dei caposaldi come i Dead Can Dance, forse ancora i Cocteau Twins, quel genere di musica. Però all'epoca trasmettevamo quello, soprattutto è una musica che poi è dilagata nel Music Mag. Music Mag era questo contenitore musicale a pomeriggio, molto valutato, devo dire, dalla stampa, talmente che io ogni tanto andavo nei negozi di dischi e c'erano quelli segnalati appesi al muro da parte della nostra redazione musicale, che era una redazione musicale veramente eterogenea. Per dire, c'eravamo io e lui che trasmettevamo musica completamente diversa.
Senti, tu sei anche famoso perché sei stato inserito in un live.
Sì, ho scoperto dopo.
Quanto di più, cioè, è stato la base del rock and roll degli ultimi anni 70. Voi cosa estraete dal punk?
Il motivo essenziale per cui CCP esistono è perché alla fine degli anni 70 l'Europa continentale...
Allora, questa cosa è anche abbastanza curiosa. Vabbè, il disco è... No, allora, questo è un disco dal vivo dei CCCP, no?
Questo brano si chiama Radio Popolare.
Esatto. Ti spiego come è successa questa cosa. I CCCP non suonavano a Milano, praticamente. C'è da fare una piccola premessa. Io facevo una trasmissione che si chiamava 00. È una trasmissione di musica indipendente italiana, le indie italiane. Facevamo una cassetta che poi mandavamo per una quarantina di radio in tutta Italia. Proprio si faceva questa cosa qui. Mi ricordo c'era la segreteria di Radio Popolare che era molto, molto attrezzata per questo. I CCCP non suonavano a Milano, non so perché, probabilmente, come diceva Enzo prima, era difficile suonare a Milano. E vennero quella volta lì. E io feci una cosa un po', non so se strana, comunque un po' meccanica. Praticamente durante il concerto io facevo, andavo dagli ascoltatori, da chi vedeva il concerto, vuoi fare una domanda ai CCCCP e la registravo. Quando poi dopo il concerto siamo andati a cena, ero lì con due registratori, da una parte facevo sentire le domande degli ascoltatori e con l'altro, che c'era un piccolo altoparlantino, e con l'altro registratore registravo le risposte dei componenti dei CCCP. È stata una cosa molto divertente. Questa, vabbè, qui ho esordito io con una domanda, devo dire, di un... Ah, mi vergogno anche.
È la musica che non piaceva a Giacomo?
Questa. Sì, poi c'è stato il mio momento metal e devo dire che lui con Metallica proprio non... cioè c'era Lorrai che mi spronava a fare delle musiche, a mettere su delle cose che sapeva che mi piacevano, come Metallica, Bevis Frond, mi ricordo questa rinascita del psichedelico. E insomma Giacomo quando mi incontrava, che poi noi abbiamo... Insomma, Robert Wyatt, ragazzi, anche per me è qualcosa di eccezionale, no?
Invece c'è un artista che mette tutti d'accordo.
And now, folks, it's time for Don Pardo to deliver our special Illinois Enema Bandit.
Fabio Minotti, la domanda secca. Quanti concerti hai registrato nella tua vita?
Ma io credo all'incirca una trentina, 30-40, rigorosamente su cassetta, perché c'erano ancora tutta un'attrezzatura analogica, adesso si è passato al digitale, forse anche più semplice registrare, allora invece era abbastanza complicato, e complicato dal punto di vista tecnico.
Anche pericoloso.
E poi c'era tutta una serie di problematiche da risolvere, soprattutto all'ingresso di dove si teneva il concerto.
Allora, a un ragazzo di 20 anni, quindi sì. 18-20 anni.
Questo intanto che stiamo sentendo sottofondo è la storia.
Chiede chi è Frank Zappa, in un minuto.
Ma te lo dico anche in 10 secondi. Il più grande musicista del XX secolo.
E lui dice: io non ci credo, bisogna convincerlo.
Allora bisogna fargli ascoltare un po' di dischi, ce ne sono tanti di Zappa, perché insomma lo confermerà, c'è una discografia infinita che è ancora in fase di evoluzione.
Sì, perché hanno riaperto i forzieri e i figli finalmente sono messi d'accordo, ahimè dopo che è morta la mamma, che era un po', certo, un ostacolo per... questa,
per i diritti d'autore,
esatto,
tutte queste cose.
E continuano a uscire, ma anche recentemente, dei, sì, tripli, dei quadrupli dal vivo perfetti, dove lui cambia rispetto a 5 anni prima, a 6 mesi dopo. Cioè, sono d'accordo con te. E comunque è sul podio.
certo, e sul podio, e diciamo a questo proposito che Zappa era un po' maniacale sotto questo punto di vista, perché lui registrava qualsiasi concerto faceva, quindi nel suo archivio ci sono tutta la sua...
Si è visto anche nel film, no? Mi sembra...
Come no? Zappa con il punto esclamativo, sì.
Sì, che ma... il film che lui fa un giro nel suo... questi scaffali di metallo pieni zeppi di...
Perché anche le prove registrava, sì, perché registrava ovviamente tutto. Erano un altro concerto.
Un po' come Jimi Hendrix che attaccava il registratore quando andava anche in bagno, insomma.
Lì era qualcuno che la faceva per lui. Perché...
è un po' diverso, eh?
Quante volte l'hai visto?
Allora, Zappa l'ho visto... 3 volte. La prima volta al Vigorelli, credo che fosse verso la metà degli anni 70, i primi anni 70. C'era ancora...
Sì, prima dello stop, esatto. della stagione dei silenzi.
Però cioè, non era il posto migliore per andare a sentire e vedere Zappa, perché Zappa andava sentito, ma anche e soprattutto visto. Bisognava vivere in prima persona i suoi concerti. La seconda volta, per me, una data indimenticabile, quella del 7 luglio 1982.
Re Decesio.
Re Decesio, esatto. Madonna. Dove mi recai... perché?
Non ci sono arrivato. Cioè, ho camminato per 2 ore nel fango, nelle zanzare, fustigato da quelli di dietro. Non so, quando sono arrivato era già tutto finito.
Io, è una data che non potrò dimenticare, perché andai a vedere le prove del concerto insieme a Ivano Casamonti. E insieme a Ivano Casamonti, anzi è lui che mi aveva dato questa idea, diciamo facciamo un presente, facciamo un piccolo regalo a Zappa. E allora Ivano pensò, siccome era appena uscito un suo film che era The Baby Snakes, piccoli serpenti, allora Ivano mi incaricò di procurargli un, non velenoso ovviamente, una piccola natrice dal collare, un serpente del tutto innocuo, lo mise dentro un vaso dove poteva, l'animale poteva respirare, stare bene, e poi lo consegniamo a Frank Zappa. Che il quale rimase un attimo, accettò di buon grado, però poi ci disse, ma liberatelo, che così almeno sta.
Ma Vito...
questa storia qui l'ho già sentita in un'altra occasione, quando si facevano le campagne abbonamenti, ed è un'occasione per ricordare una persona che mi ha voluto un sacco bene, qui a Radio Popolare, che era Ezio De Gradi.
Ah beh.
Si facevano questo tipo di trasmissioni appunto nel ricordare quello che era successo, e questa qui del serpente è già la terza volta che la sento.
Sì, ecco,
questo serpente è diventato un boa.
E poi per chi non ci dovesse credere, c'è anche la fotografia sulla garzantina.
Crediamoci.
Invito la telecamera a riprendere la garzantina.
Noi abbiamo parlato di reggae, Vito, ma non abbiamo parlato del Rototom.
E il Rototom è diventato il festival reggae più importante del mondo, fondamentalmente, e Radio Popolare lo ha trasmesso per molti anni, diciamo una decina quasi tutti, grazie al gemellaggio con Radio Base di Mestre si faceva un ponte radio che noi trasmettevamo all'inizio, delle prime volte, da Gaio di Spilimbergo. Poi ci trasferimmo per un paio d'anni alla Tisana, in un campeggio, e poi a Osoppo, che è rimasto nel cuore di tutti gli italiani.
Posso dire, Sciauchi, d'estate praticamente,
sì,
io e te ci dividevamo l'ascolto dei concerti. Io ero Arezzo Wave.
Yes, è vero.
E tu invece eri con Rototom. Adesso tu venivi dopo, perché noi Arezzo Wave dopo, perché era poi... primi di luglio.
E poi soprattutto noi dovevamo andare... tutta la notte in onda, perché qui a Radio Popolare non c'era nessuno che avrebbe staccato, perché noi trasmettavamo i concerti. Allora ci dicevano, se volete continuare, dovete continuare fino alla mattina alle 6. Perciò noi dagli studi mobili che avevamo nel festival proseguivamo sempre tutta la notte. C'è da tenere presente che Rototom è poi stato un festival che non ha mai avuto degli orari ben prestabiliti. Io ricordo un grandissimo concerto di Osundur alle 3 del mattino, perché arrivarono in ritardo con l'aeroplano e gli organizzatori tutti si chiesero cosa facciamo. Questi dovevano suonare, per dire, erano gli headliner a mezzanotte, ma arrivarono al parco del Rivellino a Osoppo che era quasi la 1:30. cosa si fa, cosa non si fa, permessi ci sono, permessi non ci sono, beh, non possiamo mica rimandare a casa Io Sundur con 20 musicisti.
E questa è stata
vedemmo e trasmettemmo un concerto di Io Sundur.
È durato 6-7 anni che ci palleggiavamo l'estate
sì, dal vivo.
Mi ricordo, beh, Arezzo Wave era molto strutturata, era un festival molto preciso, poi quando andammo addirittura nello stadio di Arezzo è diventata una cosa seria, insomma, 30.000-40.000 persone, ingresso gratuito, baracchini, che poi i baracchini abbiamo cercato, ti ricordi Marcello, di rifarli anche per l'estrafesta, quando l'abbiamo fatto per un paio di giorni. E mi ricordo appunto questa cosa che ci scambiavamo e voi andavate in onda tutta la notte.
Tutta la notte, sì.
Io ho una roba che tu non... che sei un grande appassionato, conosci tutti gli artisti di reggae, è una roba che tu non hai.
Ma è probabile, assolutamente no. Io non è vero che conosco tutti gli artisti. Io sono anche il più anomalo perché in Giamaica ci sono andato una volta sola rispetto a chi ci va avanti e indietro adesso. Allora, per dire, io il reggae mi ha colpito a distanza. A me. Non c'è stato bisogno di andare sull'isola per innamorarsi del reggae. Bon Marley è venuto a casa mia.
È passato in radio Ora Sandy.
Horace Sleepy Andy.
L'abbiamo chiesto di fare una dedica a Radio Popolare.
Bravo.
Vuoi sentirla?
Beh, non fare il figo, ce l'ho
yes,
anch'io.
Yes, music fans. Horace Andy in another place. Ari, and anytime I'm on in another place, I now stop tuning to Radio Popolare. Ari? Respect.
Bello. Io c'ho anche che mi canta Skylarkin, però.
Per me ora sei tutto.
Tu l'hai beccato con i Massive Attack.
Sì.
Beh, io ricordo il buon Horace quando venne a suonare in Pergola, che doveva suonare e tutti si chiedevano ma dove è finito, dove è finito? E lui aveva questa malattia che ogni tanto si appisolava senza volerlo e si era appisolato in albergo e non siamo dovuti acchiapparlo. E per questo anche il suo nickname era Sleepy, perché purtroppo ogni tanto... ci aveva un problema.
È ancora in pista.
È ancora in pista, è la grandissima, figurati.
Ma Fabio, tu hai registrato qualche extra festa?
No, nell'extra festa si occupavano sempre i tecnici della radio. No, però è vero. Devo aver registrato un paio di extra feste, però adesso mi prendi a contropiede.
No, siccome stiamo cercando di raccimolare tutto quello che non abbiamo.
No, io adesso devo...
Di Giacomo, per esempio, quella di Robert Wyatt è straordinaria.
Certo.
No, io c'ho il Pueblo Unido, 40 variazioni di Wyatt.
No, 40 variazioni del Pueblo Unido non è Wyatt.
No. Me l'ha regalata Achilli per i 40 anni del golpe del Cile, non 40, però tantissime.
E Wyatt canta 40 volte...
Solo musica.
Solo
musica, sì. A pianoforte.
Quel pianista...
Io devo...
Non è Wyatt.
Wyatt, poi te la regalo.
Mi piace quando fate così, continuate. Non era quello, no, era quell'altro.
Sì, una cosa sulle cassette, perché adesso mi è venuto in mente quest'altra vicenda. Dato che si viaggiava all'estero, io... andavo a cercare gli artisti e comunque i festival come quello di Lorient o di Quimper in Bretagna, anche in Irlanda. E un anno andai a Ballisodern, dove c'erano tutti i cantautori, tutte le band irlandesi, e andai col mio registratore, che non era perfetto e soprattutto rispettoso come quelli che usava Fabio, ma insomma era una testimonianza. E al ritorno, ovviamente, era il 78-79, il resoconto comportava anche la trasmissione. Piacque così tanto quei concerti, che erano unici, che mi chiesero, ma non si possono fare delle cassette? E io in casa duplicavo cassette che portavo qui in radio ed erano una piccolissima fonte di introito, ma ne vendemmo... alcune, forse 200-300, che io di notte con la duplicazione veloce avevo fatto anche una copertina, veramente una roba un po' sfigata, però era una cosa che non c'era su disco, non c'era nessuna radio, e noi in segreteria avevamo dei pacchetti di cassette e venivano gli ascoltatori, non so se erano 5.000 lire, se non mi ricordo, però era comunque un segnale di unicità, e questa è sempre una di quelle cose che rendono particolare questa storia.
Beh, la radio faceva anche poi in tempi più recenti rispetto a quella, mi ricordo la cassetta per l'estate, che era una roba, adesso fa ridere, perché anch'io nel mio piccolo a casa io avevo un'etichetta discografica, si chiamava Rama, registrazione amici meno ambienti, e registravo le mie cose. Ma per esempio Ferrentino si era inventato questa cosa, per cui lui faceva registrare della musica per le cassette degli ascoltatori da sentire d'estate. Quindi diceva, adesso inizia, poi durava 30 minuti, lui arrivava dentro, diceva, girate la cassetta. E
quella di Ferrentino.
Vedo che...
e quella di Sergio era proprio una mania, perché le persone che andavano anche in giro per il mondo chiedeva di registrare le radio del luogo. Io lo feci con New York, sì, sì, e gli mandavo delle trasmissioni casuali, perché non potevo conoscere il palinsesto, e lui comunque faceva dei montaggi anche su quello, è vero.
Ma Enzo parlava del 77-78, in cui lui registrava delle cose che poi venivano vendute, una cosa però che già non è male, no, come cosa. Ma diversi anni dopo, cioè praticamente una decina di anni dopo, noi abbiamo fatto delle intere fasce, in particolare d'estate, dedicate ai concerti dal vivo, e registravamo L'Ira di Dio. Io personalmente credo di aver mandato in onda da Radio Popolare, se non 20, siamo lì, potrebbero essere 18 o roba del genere, concerti di Miles Davis tra l'82 e il 91, registrati con le mie mani, in varie parti per dire, esiste un bootleg famoso di Miles Davis del 91, pochi mesi prima di morire, registrato a Parigi. Ma io l'ho mandato in onda a Radio Popolare prima che esistesse il bootleg, perché l'avevo registrato io personalmente. E la cosa pazzesca, ma questo riguardava anche la classica che mandava in onda, adesso dico per dire, ma credo di non sbagliarmi, Von Karajan, cioè abbiamo mandato in onda delle cose che adesso costerebbero l'arresto immediato praticamente, invece tranquillamente mandavamo in onda tutto, e non ci sono mai stati, fino a che questa cosa, poi a un certo punto naturalmente si è entrati in un'altra epoca e questa cosa è finita, però è durata per moltissimo tempo in grande stile.
Era una pirateria sana, perché poi era sotto l'ombrello dell'informazione libera, e quindi c'entrava come il reportage dalla manifestazione anche quello dal concerto.
Obiettivamente tu poi facevi effettivamente, come dire, conoscere delle cose che altrimenti, perché per dire, in queste fasce qui che ricordo durante l'estate in orario serale, poi si spezzavano i concerti, nel senso, il concerto magari la fascia durava mezz'ora, adesso dico per dire, tu c'avevi il concerto di due ore, per quattro sere di fila mandavi in onda mezz'ora, poi dopo aver mandato due ore di concerto di Miles Davis, il giorno successivo mandavi una cosa completamente diversa, e questo era anche molto interessante dal punto di vista del rapporto con gli ascoltatori, che così, come dire, c'era anche un rimescolamento di informazione, di gusti, di una socializzazione, no? Ecco, di queste cose.
Ma era anche una forma di legalità che sconfinava anche un po' poi con l'ufficialità a volte, perché come dicevo prima, mi ricordo, mi è fatto venire in mente quella volta di Caetano Veloso che aveva fatto dei pezzi apposta per essere registrato, quindi registrando dal mixer direttamente, ma anni prima, io mi ricordo, non so se era l'86, l'87, la prima volta che era venuta la Penguin Cafe Orchestra in Italia, ero andato...
A Suoni e Visioni l'abbiamo fatta.
Però prima era venuta una volta, non a Milano,
Era venuta, certo.
E io ero andato apposta, il primo concerto in Italia era Umbertide. E lì non mi ricordo chi l'avesse combinato così, ma poi ero tornato con queste cassette che ci avevano messi d'accordo e le avevamo attaccate direttamente.
Le anche intervistate, no?
Sì, però le avevo intervistate a Milano, forse è quella volta per Suoni e Visioni, è quella volta che hanno suonato sul Naviglio in quella strana cortile.
Sì, era quella volta, esatto. E comunque allora, quelle cassette clandestine non intercettavano e non guastavano il mercato, anzi, secondo me suggerivano l'acquisto dei dischi, perché dici, vabbè, mi piacciono, vediamo come sono i dischi. Certo, certo. E all'epoca funzionava, era proprio una specie di miccia.
Ma tu prima ciò che hai chiesto a un ragazzo di 20 anni, raccontami, che ma a un ragazzo di 20 anni, se tu gli dici che una volta se ti prendevano all'entrata di un concerto con la macchina fotografica o con registratori erano cazzi, perciò anche tutte queste registrazioni venivano fatte in maniera da persone molto astute, perché non è che si poteva sbandierare molto il fattore di registrare. Cioè io ricordo concerti di artisti che si fermavano, se qualcuno fotografava, diceva ragazzi, cioè io non canto più se continuate a farmi delle fotografie, perché c'era l'immagine da preservare, volevano i diritti, figurati, anch'io pirata rastafariano ho registrato un sacco di concerti reggae, ma ai tempi appunto avevo comprato un microfonino da 007, il Walkman lo nascondevo, cioè non era facile registrare un concerto.
Allora adesso c'è la pubblicità, poi c'è il giornale radio, noi ci sentiamo subito dopo. Minuti, ancora una decina di minuti insieme, poi la lunga notte di Nocturnover. Ismello, per ricordare una cara persona, oggi è il compleanno di Raffaele Masto.
Abdu Uyambar Nyare Malaikala Hawe Hechiko Dano Cesaro Momu Munila Degam Julinga.
E 50 anni di Radio Polare anche per ricordare tutti quelli che sono andati: Ezio De Gradi, Bernard Ledoux, Francis Bissong, Maurizio Principato, Ivano Casamonti, il nostro direttore, Piero Scaramucci.
Visto che stiamo parlando di musica, ricorderei anche All'Aprile.
All'Aprile
è stato uno dei nostri collaboratori più straordinari.
Siamo... è durata veramente poco, pochissima questa trasmissione. Sto leggendo un po' di commenti.
Cosa dicono?
Estasiati. Sì. No.
Immagino.
Vabbè, rinnoviamo l'appuntamento per il prossimo.
Addirittura la cosa che anche è piaciuta molto, l'ultima parte, quella di registrare e regalare al popolo il diritto alla, come si può dire, al divertimento. Quindi siamo in 7, 8 in studio. Partiamo da Vito, che tanto domani notte
dopo serata passo a trovarti, dai, so che sei qui tutta la notte, come succede la domenica, aspettando il sorgere del sole con Shaoqi.
Fai compagnia, ovviamente domenica ci sei anche dalle 13.20 alle 15.30 dalla Fabbrica del Vapore.
Ma soprattutto ci sono alle 23.45 per l'anno 38 di Reggae Radio Station.
38?
Anno 38.
40 facciamo e poi basta. Senti, siamo ai saluti.
Buona continuazione, tante angurie, Radio Popolare. 50-50 e altri 100, tranquilli. Divertitevi, divertitevi e ascoltate Radio Popolare, l'unica radio che ha dato la possibilità a chi ama la musica in levare di avere una casa alla domenica notte. Orario che potrebbe sembrare proibitivo, ma che non cambierei in assoluto, perché il maestro assoluto di tutti noi, David Rodigan, mi disse: Vito, tu vai in onda a mezzanotte la domenica, sei sicuro che se uno c'ha la radio accesa ti sta ascoltando? Magari di pomeriggio potrebbe essere anche un sottofondo, distratto e non ti sente, ma anche se c'è solo una persona alla mezzanotte che ha la radio accesa è perché ti sta ascoltando, e questo non lo cambiare mai, mi ha detto.
E noi non...
Ma sì, ma poi non c'è neanche la possibilità di cambiarlo, quello o chips, perciò a me va bene così. Infatti a volte quando mi si chiedono conduzioni in orari meno proibitivi, per me è uno shock. Quest'anno tu, per la prima volta dopo 38 anni, mi hai fatto fare un'apertura. È incredibile, alla mattina alle 7, come il popolo di Radio Popolare è attivo e manda centinaia di messaggi. Di notte non è che ne riceva così tantissimi. Rimango scioccato quando vado in onda non a mezzanotte.
Enzo?
Beh sì, io sono a parte un ascoltatore fedele e so che la mia nascita professionale appartiene a quella stagione, quindi al di là dell'affetto e della riconoscenza sono anche molto contento quando in tempi recenti capita magari che mi si chieda, che ne so, il necrologio di qualche artista che non c'è più. So, è capitato, so, con Ozzy Osbourne, con...
Tanto per stare allegri.
Cioè. Esatto, perché comunque avendo attraversato un po' da onnivoro le diverse fasi della musica a Milano, comunque sulla carta stampata, insomma non è male avere un contatto elastico. Quindi la disponibilità per questo tipo di... trasmissione di del sapere mi vedrà sempre presente, e naturalmente vengo a vedermi le foto, perché tutte quelle persone lì io o le ho viste o le ho intraviste. Soprattutto poi il sapere che siamo lì e convergiamo domenica per una stessa bandiera, da adesso poi tutto il 76 e tutto il 2026. Beh, sono un tifoso, sì.
A te, caro.
Mi metto la scuffia. Mi metto la cuffia con la scuffia. Sì.
50 e 50.
50 e 50. Fra l'altro, tu mi hai chiesto uno speciale, fra le altre cose, per un disco uscito nel 76. E nel 76... Lo diciamo che mi occupo di Progressive anche.
Lo sapevamo.
Lo sapevamo. Che poi anche quella cosa lì è nata assolutamente per caso. Me l'ha chiesto Scaramucci per fare una pasta asciutta di una musica che non si sente in giro, e io avevo tirato fuori appunto quella cosa lì. Parleremo di Profondo Rosso. Stamattina ho intervistato Claudio Simonetti, quindi manderemo in onda quello. E poi lui diceva: non cambierò mai la mia domenica sera. Ma io e Marcello siamo in coppia il lunedì sera, siamo veramente sfigati. Secondo me noi ci ascoltano in podcast praticamente. Questa invenzione del podcast. No, io
podcast,
so di avere molti ascoltatori in podcast, penso anche Marcello, queste trasmissioni. All'epoca si chiamavano di musica specializzata, no? Che andavano in onda in seconda e in terza serata.
Io credo che sia una grande fortuna che Jazz Anthology vada in onda alle 11 di sera, perché sennò avrei della gente che mi aspetta sotto casa dopo aver ascoltato un brano di free jazz di 20 minuti.
E altrettanto per me è una suite dei Genesis, una suite degli Yes da 45 minuti. Fra l'altro Radio Popolare è stata la prima radio a sganciarsi completamente dalla legge imperante dei 4 minuti. Lo stesso Marcello l'ha ricordato adesso, cioè io mando brani da tre quarti d'ora.
Sì, sì, è
una roba incredibile.
Io ogni volta che mando un brano oltre 4 minuti dico: questa è la musica di Radio Popolare. Caro Fabio,
ecco,
aspettiamoci auguri per Radio Popolare.
Certo, viva Radio Popolare innanzitutto, e io un po' come anche Enzo l'ho sempre vissuta prima di tutto come ascoltatore, perché io mi ricordo ancora le trasmissioni di Radio Milano Centrale. E quando c'è stato questo passaggio a Radio Popolare, all'inizio sono rimasto un dico, ma come mai? Infatti. Poi dopo ho avuto il privilegio, la fortuna di poter collaborare in diretta, e io devo dire grazie a Radio Popolare, perché mi ha permesso di coltivare questa mia passione che ho da sempre per la musica, dandomi delle possibilità in più rispetto ad altri. Quindi viva Radio Popolare!
Giacomo,
ci rivediamo ai prossimi 50.
Giacomo, noi abbiamo bisogno delle tue segnalazioni, perché io ho sempre ammirato, no, i tuoi gusti molto raffinati, musica molto bella, con musicalità. E quando mi hai detto che ogni tanto ascolti la Furcade, cioè, lo sa che mi sta molto a cuore.
Ah, ecco, mi fa piacere.
È ancora Giacomo che
ma mi è venuto negli ultimi anni, mi è venuta voglia di proporvi di tornare ogni tanto a fare delle trasmissioni. E qualche volta mi annoto dei pezzi che metterei. Quando ne avrò preparati, diciamo, ma sufficienza.
Facciamo una trasmissione insieme.
Esatto.
Facciamo, ragazzi, l'Alfa Romeo.
No.
L'Alfa Romeo?
Io voglio già...
Mi associo anch'io eventualmente, se voi li prendete.
Io voglio una di Giacomo, poi c'è quella della tua musica, come non so come viene.
Sì. Vedi come mi disprezzano.
Vabbè, comunque io sono arrivato a Radio Popolare, avevo 14 anni, adesso ne ho 61, diciamo che l'ascolto da tanto tempo e insomma si è incrociata molto a lungo con la mia vita, e gli faccio tanti auguri e la ringrazio molto.
E poi, come dicevamo prima, la tua voce è quella più ascoltata da più tempo, con lo stacchetto di Popolare Network.
Molto breve.
Marcello, abbiamo un minuto, ti ho messo Je pense à toi, Amadou e Mariam, che sono stati nel 2000, mi sembra, al Palalido, forse l'unica data al Palalido come extra festa.
Sì, erano stati al Palalido perché non c'era la sede più grande, quindi avevamo diviso l'extra festa in due serate. E mi ricordo che anni dopo mi seccai moltissimo, perché lessi sul Manifesto una recensione di un collega, peraltro molto caro, che disse che avevano fatto dei concerti per la prima volta in Italia, eccetera eccetera, e io gli ho mandato una mail e gli ho detto Nemo profeta in patria. Io li avevo scoperti un attimo prima di Manu Chao, però va così, il mondo va così, ecco, per dire che Radio Popolare insomma arrivava con un po' di anticipo a volte, ecco.
Grazie e viva Radio Popolare.
Ciao,
ciao.
Io vi do appuntamento domani sera dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino, e ci sarà anche un omaggio di Sergio Ferrentino a Ivano Casamonti. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare, tra poco uno speciale Nocturnover. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi.